Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli, egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, siamo un momento forte, una tappa importante della parabola terrena di nostro Signore. 30 anni di vita nascosta a Nazareth, dove è cresciuto bambino tra bambini, fanciullo tra fanciullo, giovane con i giovani del luogo, adulto, operaio, e da tutti era conosciuto come il figlio del serpentiere, il figlio di Giuseppe, il figlio di Maria. 30 anni di un tran tran quotidiano simile a quello di qualunque altro ebreo del suo tempo, di un povero paese con un mestiere da povero. Sono stati questi 30 anni della vita di Gesù la sua più lunga predica, dove ci ha mostrato il valore della vita di ogni giorno, quella vita che noi viviamo e che spesso ci annoia, ci assilla, ci intristisce. Lui l'ha vissuta in pienezza e ci ha detto con il suo esempio che essa, la nostra, ha un valore perché lui l'ha vissuta. E al termine di quei 30 anni, ecco che lascia Nazareth, avrà abbracciato sua madre, e in quell'abbraccio la madre certamente avrà sentito quella spada che Simeone le aveva preannunziato, che le avrebbe trafitto l'anima, e lo vede allontanarsi, andare verso, inizia il grande viaggio verso Gerusalemme, che passa per il deserto, la prima tappa di questo viaggio, che continuerà poi la Chiesa, o meglio, quel grande viaggio che lui continuerà poi attraverso la Chiesa. Inizia lì, a Nazareth, verso Gerusalemme, e passa come prima tappa al Giordano, dove avviene un fatto che ci lascia sconcertati se lo guardiamo con gli occhi della fede. Con gli occhi della fede che mi mostrano in lui, nascosta nella sua umanità, ma presente, ineffabilmente e invisibilmente presente, la sua divinità. Lui, vero Dio, il Santo dei Santi, l'innocente per eccellenza, va a farsi battezzare da Giovanni. Si mischia a quella folla di peccatori che andavano a chiedere a Giovanni un perdono da parte del Signore per i loro peccati. Allora la prima domanda che si pone forte alla nostra intelligenza è: ma Signore, ma che fai? Ma che ci fai tu lì? Che ci fai tu lì? In mezzo a quei peccatori, quando contemplo questa pagina del Vangelo, mi viene come analogia qualche fila di confessionale. Grazie a Dio ancora la gente si confessa, no? Vedere queste persone in mezzo, magari tu ci vedi lui, il Santo, Gesù, dice: ma che ci fai lì? Tu non hai peccato, stai fingendo, stai facendo teatro, non è così, non è così. Se entriamo nel cuore del mistero che celebriamo oggi, non possiamo non piangere di commozione, almeno nell'anima. È un cristiano che non ha l'esperienza di aver pianto di commozione, almeno nell'anima. È un cristiano che ancora deve incontrarlo, perché l'amore di Gesù ti fa piangere. Non può non farti piangere, perché è un amore immeritato, un amore gratuito, un amore del quale non ne siamo degni. Lui sta lì, carico, pesantemente carico, stracarico dei peccati di tutta l'umanità. Tutta l'umanità, ce l'ha lì, addosso. Ma non li porta come peccati nostri. Non è un carico esterno che lui li porta come peccati di altre persone, lui li porta come peccati suoi. Per lui sono suoi. Non perché li ha commessi lui, guardate bene. Lui è l'innocente per eccellenza, lui non può commettere peccato. Ma li porta come suoi, non in virtù dell'essere suoi, di averli fatti lui, ma in virtù della potenza dell'amore che ci porta. L'amore è una potenza unitiva e noi lo vediamo già nella dimensione umana, terrena, questa potenza unitiva. Nella mia famiglia, ma penso che anche nelle vostre, ci sia stato un momento di difficoltà, uno della famiglia ha fatto un passo magari sbagliato, o c'è stata una contingenza difficile, è andato nei guai, e lo si aiuta. Noi abbiamo aiutato nostro padre per degli sbagli che ha fatto lui nel commercio. Ma mica abbiamo pensato sono i debiti di qualcuno di fuori, abbiamo pensato sono i nostri debiti, li ha fatti papà. Abbiamo sentito nostro quello che era di papà, per l'amore che portavamo a papà. Ed era un amore nostro umano, il suo è divino. Era una potenza ineffabile di unione con noi. Per cui lui, dirà Paolo, si è fatto maledetto perché noi fossimo benedetti. Lui si è fatto peccato perché noi fossimo santificati. Cioè lui realmente ha preso su di sé tutto ciò che era nostro. E lì si è realizzato quello che nella liturgia natalizia, che chiudiamo con questa santa messa di oggi, si dice quasi come un ritornello. Misterioso scambio con il quale siamo stati redenti. Misterioso scambio. Lui da ricco si è fatto povero per arricchire noi. E noi da poveri diventiamo immediatamente ricchi con uno sguardo d'amore su di lui, perché lui riversa su di noi la sua ricchezza. Noi, da profondamente peccatori, immediatamente diventiamo santi per dono, per grazia, non per conquista. Perché lui si prende su di sé tutto ciò che è nostro e ci dà tutto ciò che è suo. Ci dà il suo essere il figlio, e anche noi possiamo chiamarlo padre Dio. Ci dà la sua madre, Maria, donna, ecco tuo figlio. Ci dà soprattutto qualcosa che ancora non abbiamo capito nella profondità, il valore e la ricchezza. Ci dà il suo Santo Spirito, ce lo dona come nostro, per cui noi possiamo vivere una vita da figli di Dio. Possiamo camminare da figli di Dio, possiamo seguire le sue orme. Perché lui ce ne dà la capacità, lui ce ne dà la forza, lui ci dà l'amore. Vedete, più avanti nel suo cammino terreno lui dirà: siate santi, siate perfetti, siate misericordiosi, come santo, come misericordioso è il Padre vostro. Ce lo ordinerà, che Dio cattivo sarebbe questo Gesù se ci avesse ordinato qualcosa che non è alla nostra portata. Eppure è alla nostra portata, perché ci ha dato il suo Santo Spirito. E lui inizia lì, sul Giordano, inizia la sua manifestazione pubblica. si rivela al popolo di Israele come il Messia. In che modo lo stiamo vedendo? Umiliandosi come povero peccatore. Vedendolo davanti a lui, Giovanni dice: no, l'abbiamo sentito, sono io che devo essere battezzato da te. Se avete fatto caso che Gesù inizia la sua vita pubblica e la finisce con un gesto simile, e con entrambe le occasioni qualcuno che non gli vuole fare questo gesto. Giovanni dice: no, non ti posso battezzare, sono io che devo essere battezzato da te. E nella notte dell'amore, quando si metterà un grembiule, si abbasserà ancora di più, a schiavo, a servo, e si metterà a lavare i piedi dei suoi apostoli davanti a Pietro. Pietro dirà: no, Signore. E lui dirà: se non ti lasci lavare i piedi da me, non puoi essere mio discepolo. Un amore così grande da parte del Signore, il Dio Santissimo, che si piega fino a queste bassezze, a farsi schiavo nostro, a lavarci i piedi. E cosa succede? Mentre lui si abbassa a quel punto davanti a Giovanni, si aprono i cieli, scende lo Spirito sotto forma di colomba, e si ode la voce del Padre: questi è il figlio mio, l'amato, in lui io mi compiaccio, io sono contento di lui. Che mistero in questa manifestazione, un mistero che ci coinvolge. Quei cieli perché erano stati chiusi? Erano stati sbarrati perché un altro uomo, il primo, aveva scelto l'arroganza, la disubbidienza. Aveva scelto una libertà svincolata da Dio, aveva scelto di non sottomettersi a nessuno, aveva scelto di non dipendere da nessuno e si è ritrovato povero, nudo e pieno di vergogna, e i cieli si chiusero. Voleva diventare grande come Dio e si è ritrovato in quella polvere da cui era venuto. Adesso i cieli si riaprono perché? Perché c'è un nuovo uomo che li fa riaprire, è lui, Gesù, che con quel suo atto di profonda prostrazione, con quel suo atto di profonda umiliazione, ripara all'arroganza, alla superbia del primo uomo. E i cieli si aprono, Dio si compiace di questo suo figlio, il suo grande figlio, perché possiede in sé la pienezza della divinità. È lui che fa muovere i cieli, è lui che fa muovere le stelle, è lui che sostiene ogni cosa, perché lui è Dio e lui si è abbassato fino a questo punto da chiedere perdono per peccati che non sono suoi. Di fronte a questo abbassamento il Padre si compiace, il cuore del Padre si squaglia di amore e dice: questo è il mio figlio. Questo è veramente il mio figlio. Fratelli e sorelle, ogni volta che io mi umilio, ogni volta che tu dalla vita sei umiliato, e ogni volta che tu accetti di essere umiliato, e ogni volta che tu accetti di entrare nell'umiliazione, ogni volta che tu accogli l'umiliazione nella tua vita, per amore suo, che per te sei umiliato. Noi non cerchiamo l'umiliazione per l'umiliazione, non cerchiamo la sofferenza per la sofferenza, noi cerchiamo di dare testimonianza a colui che per noi si è umiliato, per noi ha sofferto, per noi ci ha amato fino a quel punto. Allora le circostanze della nostra vita ci danno tante occasioni, tantissime, ogni giorno, di umiliazione. Se tu le accetti per amore, il cielo si apre nel tuo cuore, perché il cielo è nel tuo cuore, il Padre ti dice nel tuo cuore: io mi compiaccio di te, io sono contento di te, io sono felice di averti come figlio, perché hai imparato dal mio figlio a farti piccolo, hai imparato a farti piccolo, hai imparato a ubbidire, hai imparato a piegare la tua superbia, hai imparato a piegare il tuo orgoglio, e io mi compiaccio di te. Io sono contento di te. Quale gioia più grande possiamo avere nella nostra vita di sentire nel nostro cuore che Dio è contento di me. Alle volte, quando conosco qualche giovane e poi so di chi è il figlio. Magari incontrando il padre, incontrando la madre, gli dico o le dico: sa, conosciuto tuo figlio, ma sai che bravo ragazzo che è? Conosciuto tuo figlio, ma sai che bravo ragazzo che è? Voi vedete gli occhi e il cuore di quel papà, di quella mamma, che si aprono, no? Nel vedere che il loro figlio è bravo e che il loro figlio è riconosciuto bravo dalla gente. Queste sono le vere gioie, e questa è la gioia di Dio nei nostri confronti. Sapere di avere dei figli buoni, dei figli bravi, dei figli che hanno imparato dal figlio. Che cosa hanno imparato? C'è un unico insegnamento che il Signore ci dà, che è il fondamentale insegnamento. Se noi non impariamo quello, non abbiamo imparato nulla alla scuola di Gesù. Possiamo studiare libri di teologia, possiamo insegnare anche il catechismo, possiamo fare lunghe prediche al mondo, ma quando ci presenteremo davanti a Lui ci dirà: scusa un po', io a te non ti conosco. Ma come? Ho insegnato catechismo, ho fatto questo, ho fatto quello. No, no, non ti conosco. Lui ci ha insegnato solo una cosa: quando ha detto imparate da me, ci ha detto imparate da me che sono piccolo, imparate da me che sono mite, imparate da me che sono umile. Lì è il fondamento del cristianesimo. E allora, vuoi sapere perché non riesci ad andare d'accordo con il tuo coniuge? Perché non sei umile. Vuoi sapere perché non riesci ad andare d'accordo o a vivere quella virtù? Perché non sei umile. Vuoi sapere perché non sei casto e non riesci a vivere la castità? Perché non sei umile. Vuoi sapere perché non riesci a essere paziente, a sopportare quella determinata situazione? Perché non sei umile. E potremmo andare avanti così. Perché l'umiltà è il terreno dove nascono le virtù. E lui ci ha insegnato innanzitutto a essere piccoli, umili. Se non diventerete bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E vedendo che questo non lo capivano i sapienti, i dotti, lui esultò nel suo spirito. E disse: ti rendo grazie, oh Padre, ti ringrazio, perché hai nascosto il tuo volto ai grandi e ne hai rivelati solo ai piccoli. E lui, il piccolo bambino di Dio, poi che cosa ci insegnerà quando i suoi, vedendolo pregare, gli chiederanno: Signore, insegnaci a pregare? Lui dirà: quando pregate dite Abba, Padre. In quel linguaggio familiare ebraico, dove non vuol dire papà né babbo, ma qualcosa di più, papino. Cioè ci ha insegnato a chiamare Dio con il nome con cui lo chiamano i bambini. E per questo ci ha detto: se non diventerete bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E inizia la sua vita pubblica con questo atto di suprema umiliazione, dove si dimostra piccolo, perché noi potessimo imparare da Lui e camminare su quella strada. Questo è il mio figlio, guardalo, seguilo. Questo è il mio figlio, ascoltalo, imitalo. Questo è il mio figlio, amalo, perché l'amore che gli porterai ti porterà una vita simile alla sua. Stagli dietro, stagli addosso, e allora io mi compiacerò di te. E se il Padre si compiace di noi, certamente lei, la Madre, e ci ha ricevuto lì sotto la croce come figli, e allora ripareremo a quella ferita, a quella spada che le ha trapassato il cuore nel dolore, e allora se diventeremo la gioia del Padre, diventeremo anche la consolazione della nostra Madre del Cielo e la consolazione della nostra Madre della Terra. E chi è la nostra Madre della Terra, che rappresenta lei, se non Santa Madre Chiesa, di cui noi siamo figli, figli amati. Amen.